Dicevo, è bello poter meditare di cose spirituali, di cose eterne, perché le mode, gli usi, i costumi, le classifiche sportive variano. Possono succedere pure miracoli come quello del Palermo che batte il Milan, possono avvenire cose di questo genere, ma certamente ci sono degli eventi, ci sono delle situazioni che nel momento in cui noi le realizziamo non rimarranno un ricordo, ma sono realtà ferme, stabili, eterne. Ecco perché Dio sta cercando di edificare questo tipo di realtà nella tua vita, nella mia vita. Ecco perché Dio non si accontenta di un appoggio sommario. Noi, sapete, siamo tipi di persone che ci costruiamo sempre tendenzialmente dei falsi equilibri, cioè cerchiamo di stare a galla come possiamo, e guarda un po', proprio quando cerchiamo di stare a galla si sgonfia il salvagente, è lì di nuovo a nuotare nell'oceano, nel mare, nel Mar Morto, nell'oceano che ci circonda di spazzatura e non solo fisica. Ma è bello sapere che Dio sta lavorando in ognuno di noi per un progetto a lungo termine, come a dire, un lavoro che non riguarda semplicemente qualche piccolo contentino, qualche piccolo equilibrio, così il cioccolatino, diamoglielo il cioccolatino a Giuseppe, perché sennò, certo, il cioccolatino ci vuole, ma Dio sta lavorando dentro di noi per prepararci a qualche cosa che ha a che fare con l'eternità. Tante volte noi non ci pensiamo, siamo così presi dalla vita, così come scorre intorno a noi, che non abbiamo la minima idea che il progetto di Dio non è quello di farci vivere il meglio possibile fuggendo dall'idea di dover andare a finire sotto 3 metri, 4 metri, 5 metri di terra, in un loculo che abbiamo o non abbiamo, perché ora con i prezzi che ci sono è pure difficile trovare posto da morti, da vivi, è impressionante, da morti poi non ne parliamo. E allora dicevano, non bisogna fermarsi a questa idea, a questa realtà della nostra vita in funzione, se no non capiremmo mai perché Dio, cioè, vuole costruire certi equilibri, certe sicurezze, e perché Dio permette che certezze e sicurezze che noi ci creiamo invece crollino. E noi tante volte ce la prendiamo perfino con Dio. Cioè, non solo Lui ci vuole fare crescere, fare trovare degli appoggi saldi, forti, ma noi ce la pigliamo pure con Lui. Se quel castello di carte, sapete, ogni tanto si fa quel giochetto, non so se voi lo fate mai quando proprio avete tanto tempo da perdere, a me capita difficilmente, di fare quel gioco dove si mettono tutte le carte una accanto all'altra e si fanno i castelli così, poi basta un colpetto di vento, basta un movimento così, basta magari una persona che entra nella stanza e 2 ore di lavoro così crollano tremendamente, noi ci arrabbiamo in quel momento. E sembra che tante volte che facciamo lo stesso con Dio, siamo lì a costruire minuziosamente i nostri castelli in aria, magari senza carte, e poi basta un colpetto di vento, basta una situazione meteorologica leggermente diversa, bastano delle emozioni, dei sentimenti, degli incontri non programmati, delle cose non previste, degli imprevisti, come si chiamano e definiscono normalmente, per fare crollare miseramente tutto il nostro castello in aria. Quanta energia avete speso, quante forze avete messo per costruire tante volte delle cose che è bastato un colpo di vento, è bastata una situazione diversa, è bastato forse un crollo in banca, nessuno di voi credo che investa in banca, è bastato un crollo di qualunque genere per mandare in fumo tutta quella certezza, sicurezza. E allora io sono contento questa sera che mio padre, e non il mio padre umano, sono contento anche di avere un padre umano, anche se ancora non ha potuto scoprire la gioia della realtà spirituale, anche se ancora si dichiara un ateo o un agnostico, è uno psichiatra, quindi è difficile, sapete che gli psichiatri, è psichiatra anche lui, è difficile che gli psichiatri riescano veramente a credere, perché c'è una grande presunzione nella conoscenza umana e in più quella psichiatrica, quella di spiegare qualunque cosa, di giustificare qualunque cosa, di trovare una spiegazione razionale per qualunque cosa. Quindi questo è difficile, perché Dio vuole a un certo momento della nostra vita che non mettiamo la nostra intelligenza come un mezzo. Non vuole distruggerla, ma Dio stesso ci dice: se voi pensate di conoscervi con la vostra intelligenza, mi dispiace, non ci arriverete. Le mie vie sono lontanissime dalle vostre. Allora dicevo, io sono contento di avere un padre spirituale che è interessato a me, e non è interessato solamente a farmi vivere questi anni che resterò qui sulla terra, ma è interessato a farmi crescere in una prospettiva di eternità, a farmi entrare in equilibri, in realtà, in sistemi di valori, in certezze che non saranno mai cambiate. Questa è la cosa bella. Questa è la cosa bella. Un padre che è interessato a farmi costruire sul fondamento che è Cristo Gesù, che è la sua parola, che è la sua opera, oro, argento, pietre preziose, nel senso realtà che costruite resisteranno al fuoco. Resisteranno al fuoco. E proprio a proposito di fuoco c'è una meditazione. Ora fa un po' meno caldo, possiamo parlare di fuoco, no? Se no abbiamo parlato di neve, di... È bello poter avere un clima un poco più temperato, sembra che ora lo avremo, quindi poi naturalmente ci lamenteremo pure del freddo, perché noi siamo sempre così: quando c'è caldo lamentiamo del caldo, quando c'è il freddo poi a metà, a fine inverno, dice: ma quando viene il caldo? Ce lo saremo già dimenticati il caldo e cominceremo a rimpiangerlo. Ma andiamo a qualche cosa di particolare, un episodio che è abbastanza conosciuto del Vecchio Testamento, dove avviene una specie di competizione. Qualcuno dice tipo wrestling. Ora queste sono quelle che vanno più di moda, non so se vedete le competizioni di wrestling, quelle specie di mostri di Superman. Qui si parla di una competizione, di una battaglia, ma che ha un grande significato, un grande messaggio, e vediamo di comprenderlo questa sera assieme. Andiamo nella prima re e andiamo a trovare un profeta, un uomo di Dio, un grande uomo di Dio che si chiamava Elia. Non so se l'avete mai sentito nominare, Elia il profeta. Era un uomo molto usato dallo Spirito Santo. Voi sapete che nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo non poteva venire a vivere dentro le persone, perché ancora nessuno era nato da Dio, nessuno aveva ricevuto una natura nuova, ma si era ancora sotto la maledizione in fondo di una natura adamica, di una natura decaduta. Quindi lo Spirito Santo veniva e ungeva profeti, ungeva re, e qui ci troviamo di fronte a un grande profeta che ne viveva di tutti i colori. Era un profeta di Dio, ma proprio per questo tante volte non era ascoltato, non era ben voluto, e qui lo leggiamo in un episodio particolare, in un momento di siccità, molto vicino a quello che, anzi stanotte abbiamo avuto un po' di acqua, momento di siccità, in un periodo molto difficile per condizioni meteorologiche, e leggiamo dal capitolo 18 del Prima Re. Dopo un sacco di discussioni, dal verso 17, Elia si mette in contatto con Acab, che era re, e Acab, così leggiamo qualche verso da qui, dice: Acab andò incontro ad Elia, e non appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu che colui che mette sotto sopra Israele? Elia rispose: non sono io che metto sotto sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro ai Baali. Questa è una prima introduzione ed è comune ed è molto significativo, cioè il fatto che noi tante volte ce la prendiamo con qualcuno, ecco, ce la prendiamo anche con Dio, che ci fa vedere le cose dal punto di vista chiaro, vero, e noi, siccome tante volte non vogliamo vedere la realtà, sapete, siamo delle persone strane. Cioè, non so se vi è capitato mai di volere prendervi in giro, no, volere prendere in giro gli altri, questo è più semplice, questo ci riusciamo con grande capacità, ma volere prendere in giro se stessi, volersi illudere, è una nostra grande capacità. Perlomeno io l'ho vista in me, l'ho vista in centinaia di altre persone, quella di volersi illudere è una grande tendenza, è una grande risorsa della nostra mente, che forse ci aiuta, secondo noi, a vivere meglio. Ma quando poi la verità delle cose ci viene espressa, ci viene manifestata, lì chiaramente abbiamo una grande crisi, una grande difficoltà. E in questo caso il re Acab, prima di vedere il match che si svolgerà tra poco, immaginatevi già un grande match che andremo a vedere, faremo il tifo pure per i due contendenti, ma vediamo che il re Acab ragiona perfettamente come ragioniamo noi, se la prende con chi gli fa vedere la realtà. E il profeta deve un attimo riportarlo a se stesso e dirgli: ma un attimo, non sono io che vengo a mettere le cose sotto sopra, ma il problema siete voi che avete creato delle situazioni che vi stanno portando in crisi. Io tutt'al più ve le faccio semplicemente vedere. Io tutt'al più, era come se dicesse Elia, sono uno specchio. Ma lo specchio cosa fa? Riflette. E allora, vedete che strano, Acab se la prende con Elia e gli dice: ma perché ci viene a mettere le cose sotto sopra? Elia gli risponde: ma guarda che le cose sotto sopra le avete messe voi, casomai io sto venendo da parte di Dio per aiutarvi a ritrovare un ordine e un'armonia. Guardate, questo sarà sempre, tante volte, il nostro atteggiamento di fronte alla correzione di Dio nella nostra vita. Cioè, noi facciamo un sacco di quacchi, un sacco di storie incredibili, violiamo le leggi stesse della natura, tante volte vorremmo pure superare le leggi della gravità, vorremmo fare tante cose che non funzionano, non vanno, e poi magari, se qualcuno ce lo fa notare, dice: ma tu mi vieni a rovinare. No, io ti vengo a dire solamente che, guarda, che se tu salti dal secondo piano, c'è una legge di gravità che, plap, farà una frittata di te. Dice: tu mi metti sotto sopra, mi sconvolgi con questa rivelazione. Tante volte siamo così. Noi, anziché capire che siamo gli artefici del nostro malessere, tante volte, delle nostre situazioni, delle nostre difficoltà, ce la prendiamo con Dio e con quelli che Dio usa come strumenti. In questo caso, il povero Elia. Dice: come, io vengo a ordinare e tu mi dici che io vengo a mettere le cose sotto sopra? Andiamo avanti. C'era una situazione di confusione, perché chiaramente, una volta che il re aveva abbandonato i comandamenti di Dio, tutto il popolo chiaramente si era dato alla piena idolatria, non aveva più fiducia nell'Eterno, nel Signore, nell'Iddio di Israele, ma si era dato a tanti tipi di culti strani, degli idoli più strani, una specie di panteismo. Chi più ne ha più ne metta, voi sapete che esistono 10.000 forme di religiosità. E allora leggiamo direttamente: avviene un raduno, si prepara lo spettacolo. E Acab, verso 20, mandò a chiamare tutti i figliuoli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Erano i profeti della squadra avversaria. C'erano 400 profeti che erano passati, guardate un poco, dal culto dell'unico vero Dio, si erano dati a Baal, profeti di Baal. Quindi vengono radunati presso il Monte Carmelo tutti questi profeti Verso 21. Allora Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete voi dai due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi invece è Baal Dio, seguite lui. Come a dire, decidetevi. Cioè, chi è veramente Dio? Il popolo non gli rispose alcunché. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono 450. E allora lì preparano tutta una situazione, non stiamo a leggerla, molti di voi la conoscono. Si prepara una specie di altare con un giovenco e c'è questa specie di sfida, tra virgolette, tra Elia, unico profeta rimasto di Dio, in minoranza assoluta rispetto a 450, unico profeta rimasto di Dio, e questi 400 altri 50 profeti di Baal fanno una specie di gincana, vorrei, di gara. E cos'è la prova, il test da superare? Cioè, che messo questo giovenco, messo questa offerta, questo olocausto, Elia gli dice, infatti, quindi dice: invocate, dopo aver messo questo olocausto, questo giovenco sulla legna, senza però appiccarvi il fuoco, ecco il fuoco dove c'entrava, quindi dice: quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. E il Dio che risponderà mediante il fuoco, quello sia veramente Dio. Tutto il popolo rispose e disse: ben detto. Dice: buona, bella idea ha avuto Elia. Cioè, dice, vediamo chi ha il Dio più forte, potrebbe sembrare. Vediamola così in maniera semplice. Tante volte dobbiamo ragionare come piccoli bambini. Vediamo chi ha il Dio più forte. Vediamo se è più forte il vostro Dio, stava dicendo Elia a questi 450 profeti, o il mio Dio. Il popolo, contento, dice: qua vediamo già una di quelle battaglie, una di quelle competizioni. La folla si esalta sempre quando c'è una gara, no? Il popolo contento, ha ragione maggiore, anche perché c'era una grande confusione. Il popolo stesso non riusciva più a riconoscere la presenza di Dio. Allora sono lì tutti quanti spettatori e inizia la tensione. Non so se ci hanno messo degli arbitri, penso di no, ma inizia tutto il combattimento, se volete. E allora Elia dice: prima fate voi, sceglietevi il giovenco che volete. Quelli presero il giovenco che fu dato loro, lo prepararono, poi cominciarono a invocare il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: oh Baal, rispondici. Ma non si udiva niente. Baal, rispondici. E saltavano intorno all'altare che avevano fatto, si cominciarono ad agitare, perché a mezzogiorno Elia cominciò a prenderli in giro e a dire: gridate forte, poiché va bene che egli è Dio, ma si vede che sta pensando, o è andato in disparte, o forse in viaggio, forse dorme, forse lo riuscirete a svegliare. C'è pure ironico questo atteggiamento di Elia. E quelli si misero a gridare a gran voce e a farsi delle incisioni addosso. Guardate un poco, secondo il loro costume, con delle spade e altri arnesi, finché grondavano pure sangue. Quindi immaginate la scena di questi di qua, intorno a questo giovenco, che urlavano come dannati, gridavano, urlavano, poi si cominciarono a tagliare pure, aspettando la risposta di questo Baal. È passato che fu il mezzogiorno, quelli profetarono fino all'ora in cui si offriva l'oblazione, senza che si udisse voce o risposta, o ci fosse chi desse loro retta. E allora, invece, è il turno di Elia. Allora Elia disse tutto al popolo: accostatevi a me. Tutto il popolo si accostò a lui, ed Elia restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Questo c'è un grande significato, non lo approfondiremo, ma prima restaura questo rapporto veramente con l'unico vero Dio. E poi, senza che leggiamo tutto, leggeremo solamente l'ultima parte, Lui prepara il giovenco e sapete come si fa? Gli dà pure un vantaggio. Sapete quando c'è il più forte e il più debole, quello più forte dà un pure vantaggio. Praticamente fa buttare 3 volte dei cati, non esistevano allora, li chiamiamo così noi, di acqua su questa offerta, come a dire, non si pensi che poi magari qui qualche incendiario così, qualcuno di quelli tipo che però bazzicano le nostre giovani, che lanciano cerini a destra e a sinistra, lancia un cerino casuale, oppure per un fenomeno di calore si accende casualmente questa situazione, no? 3 bidoni grandissimi di acqua, proprio tutto inzuppato, come a dire, se questo prende fuoco deve essere per un intervento realmente di Dio. Infatti l'acqua correva attorno all'altare e riempì d'acqua pure il fosso. E sull'ora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: «O Eterno, Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatte tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che tu sei quelli che converte il cuore loro». Che bello! E tu sei quello che converti il cuore loro. Non fece né urla, non si stracciò le vesti, non si mise a fare baldoria, non urlò in una maniera da perdere la voce, ma dopo questa preghiera, dice la scrittura, allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, le legna, le pietre, la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. E tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: «L'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio». Vogliamo riflettere questa sera a questa specie di sfida che avviene. Ci sono tanti, tanti contenuti. Ci sono tanti aspetti, me ne viene in mente intanto uno. Voi credete che questi profeti, prima di questa prova della verità, non avessero invece ottenuto dei risultati con le loro invocazioni o con le loro preghiere, tra virgolette, diaboliche? Voi pensate che avrebbero accettato la sfida? Sarebbe stato solamente da pazzi se mai nessuno gli aveva risposto nella loro vita. Se non avevano mai visto dei miracoli, sarebbero stati proprio dei suicidi, dei kamikaze. E non credo che avessero tutto questo piacere di perdere né di morire, come poi successe. Quindi evidentemente, prima riflessione che questa sera vogliamo fare è che Baal, che loro adoravano, evidentemente non era Dio. Ma sotto le spoglie di Baal, sotto le spoglie di qualunque cosa che noi facciamo più importante di Dio, possono agire delle forze, possono agire delle potenze spirituali che hanno un certo potere. Ricordate anche gli stessi incantatori di Egitto, quando Mosè e Aronne si trovarono lì, fecero pure loro dei miracoli. Fecero pure loro delle potenti operazioni, ma anche lì successe qualcosa di grande, perché il miracolo determinato dalla verga di Aronne buttata a terra, voi sapete, si trasformò in un serpente e questo serpente mangiò tutte le altre realtà illusorie, ma non perché non esistevano. Questo è un momento particolare. È un momento particolare in cui bene e male si fronteggiano. È un momento particolare in cui veramente là dove noi, e qui andiamo subito alla nostra applicazione, dove noi vogliamo essere sinceri e vogliamo vedere veramente chi è Dio, cos'è Dio, qual è la sua reale volontà, il suo potere, lì possiamo veramente sperimentare qualche cosa che chiarisce. Immaginate, il popolo era confuso, il popolo non capiva più niente, il popolo aveva visto altri miracoli, aveva visto altre potenti operazioni, ma il popolo siamo anche noi dopo 2000 anni. Vediamo delle potenti operazioni, dei miracoli bugiardi, ma non perché non avvengono, ma perché la sorgente non è Dio. Vediamo la forza dell'orgoglio, della prevaricazione andare avanti e pensiamo allora che le persone che si ispirano all'odio, alla violenza, possano avere vittoria, possano veramente seguire il Dio più forte, possano essere profeti da seguire, come il popolo pensava e si era lasciato abbagliare da questi 450 profeti che avevano cominciato a seguire il male. Ma Dio ci ama tanto, e se noi non vogliamo prenderci in giro, ricordate da dove siamo partiti, Lui ci vuole veramente mostrare la sua potenza, il suo potere, lì dove il male ci potrebbe sedurre, lì dove le forze delle tenebre potrebbero risucchiarci, lì dove noi persino potremmo essere confusi e non capire più chi seguire, che cosa seguire. Quante persone tante volte dicono: segui me, io sono profeta di Dio. Quante persone oggi nascono come i funghi, nascono guru come i funghi oggi. E non avete idea di quante persone riescono a sedurre. Non avete idea di quante forme religiose strane stanno veramente seducendo le persone e, se possibile, anche gli eletti. Ma qui siamo di fronte a un momento della verità, dove bene e male per un momento si fronteggiano e si vede realmente chi è il più forte. Questo è importante. Se nella tua vita ti trovi in una confusione, se nella tua vita ti trovi sbandato, se nella tua vita hai ascoltato tanti profeti, tante persone che ti hanno parlato da parte di Dio o da parte del loro Dio o da parte di quello che loro ritenevano migliore per te, e ti hanno detto: fai così, non ti preoccupare, ti troverai bene, fregatene e ti troverai bene, piglia a calci tutti quanti, ti troverai bene, eccetera eccetera. Ci potremmo mettere 10.000 consigli di tanti profeti, di tante persone che ti hanno detto: segui questo, fai quello, agisci così, muoviti in questa direzione, fai questo tipo di preghiera, non fare questo tipo di cosa, segui questa liturgia, non seguire quell'altra, fai così, non fare così. E c'è un momento in cui uno si confonde. Per quanto possiate essere chiari e lucidi nei vostri pensieri, c'è un momento nella vostra vita dove viene difficile tante volte comprendere: dov'è Dio? Cosa mi sta dicendo Dio? Persino una confusione di voci, come a dire che tu senti una spinta e ti sembra che è Dio che te la sta dicendo. Ho parlato con tante persone che mi dicevano: ma Dio mi parlava, mi diceva, ecco, per purificarti tu ti devi buttare dal terzo piano. Cioè, sì, sicuramente è Dio. E meno male che tante volte abbiamo dubbi pure di Dio. Queste persone ogni tanto si... Perché se avessero avuto una grande fede in questo loro Dio li avrebbe distrutti. E quindi qual è poi la nostra situazione allora? È un momento in cui siamo confusi, siamo come quel popolo. Sì, c'è un ricordo, c'è qualcuno che dice, sì, sai, Dio è forte, Dio è potente, Dio... Però la nostra esperienza è un'esperienza di confusione. Abbiamo ascoltato tante persone, abbiamo ascoltato i nostri sentimenti, i nostri pensieri che vogliono fare da Dio tante volte nella nostra vita. Non so se vi capita, i vostri pensieri o sentimenti proprio vogliono prendere le redini della vostra vita. E tante volte li seguite, trovandovi poi in circostanze, in situazioni strane, difficili. Ma c'è un momento in cui chi è sincero, chi vuole veramente comprendere, chi vuole avere chiarezza, Dio vuole dartela. Non ti vuole lasciare nella confusione, non ti vuole lasciare nel dubbio, chissà, forse, può essere, no. Ecco perché in questa lettura che abbiamo fatto, in questo episodio, c'è questa specie di cosa che sembra plateale, sembra grande, ma cercate di comprendere. Non è tanto la dimostrazione così, come a dire, di forza. Perché se voi ci pensate, tutto questo è figura di qualcos'altro. E voi sapete bene a cosa mi riferisco. Questo altare, dove c'era un giovenco e dove il fuoco viene e dimostra la potenza di Dio, gli è costato tanto a Dio. Non è come quello che dice, fa, mando un fulmine, no. Perché su questo altare sarebbe andato Dio stesso nella persona di Cristo. Su questo altare, per dimostrare la potenza di Dio, l'amore di Dio, è il Figlio di Dio che sarebbe morto per noi. Quindi non prendete Dio come qualcuno che ci ti faccio vedere, sono Superman, sono il più forte, che ti vuoi misurare con me? No, la sua è una potenza diversa, ma in quel momento è una potenza di chiarificazione. Nella tua vita ci sono momenti in cui avrai bisogno di questa chiarificazione. Da una parte ci saranno tutti i tuoi pensieri, tutte le tue convinzioni, tutti i profeti che hai seguito, tutte le persone che ti hanno fatto da maestri nel male, forse, nella corruzione, nell'incredulità, nelle filosofie più strane. Da una parte ci saranno tutte queste persone con il loro potere, e dall'altra parte, apparentemente debole, ecco, perché se fate il paragone 450 contro 1, al limite potevano avere anche l'idea, dice, ma facciamo diversamente, facciamo la botte. Allora Elia, allora Dio avrebbe dovuto trovare qualche altro sistema per salvarlo. Ma capite la differenza? Una persona che non aveva forza, era isolata, era già non considerata, vicino a 450 persone già sponsorizzate, già forti, e così sarà nella tua vita. Una via dove tanti camminano, dove tanti ti fanno da maestri, dove tanti ti sanno dire, ah sì, fai così, fai colì, no, fai così, no, la magia, l'occultismo, no, l'astrologia, no, qui, questo, no, la meditazione trascendentale, no, qui, lì, tanti profeti, tante persone che ti faranno persino credere, come avviene anche nelle sette sataniche, che in fondo Gesù ha perso quando è andato sulla croce, è stata la piena vittoria del diavolo. È questo che tante volte si pensa. Tanti ti faranno credere così, i tuoi pensieri ti vorranno trarre, ma lì c'è questa prova di Elia. E se tu sei sincero, questa sera il Signore ti vuole fare vedere veramente chi è Dio. Quale forze sono veramente reali nella tua vita? Chi realmente ha ragione? Chi è Dio? Chi ha il diritto di regnare su di te? E come facciamo? Dobbiamo fare una specie di situazione del genere? No! Dio, ci alziamo in piedi. Dio ti porterà in certi momenti. Ti porterà in certi momenti dove questo episodio tu lo realizzerai. Come a dire, quello che è impossibile alla tua carne, quello che è impossibile alle tue forze, quello che è impossibile alle tue capacità umane, e hai voglia di gridare, come facevano i profeti, di gridare ai tuoi sentimenti, di evocare i tuoi sentimenti, di caricarti, sia in un senso che nell'altro. Ci sono quei lottatori, fanno tipo di combattimenti, non so, karate, jiu-jitsu, kung fu, che prima di lottare si devono caricare, devono urlare, devono evocare tutte le forze della loro aggressività per poi controllarle. Ci saranno momenti nella tua vita in cui cercherai veramente di superare delle circostanze, urlerai, ti sgolerai, ti farai a pezzi, ti farai incisioni, non incisioni, registrazioni, ma come a dire nel tormento, nel dolore di gridare le tue emozioni, di gridare a quello che ti sembra il tuo Dio, ti percuoterai, ti diventerai persino masochista, ti tormenterai, ma questo non cambierà niente in quel momento. Ma dice, ma come prima funzionava la mia intelligenza? Prima se volevo riuscivo a dominare tutti quanti, basta che facevo uno sguardo cattivo, tutti si intimidivano. Come a dire, delle energie che i profeti fino a quel momento avevano usato e avevano funzionato, ma di fronte all'energia suprema, di fronte alla luce, le forze delle tenebre non hanno alcun potere. Ecco perché tante volte ci troveremo come i profeti di Baal, ad urlare, a tormentarci, a gridare più forte e a dire, ma come mai non mi riesce? Ho conosciuto tante persone che facevano attività paranormali, che invocavano demoni e che avevano una grande potenza nel pensiero, nella capacità di suggestionare gli altri, nel dominio degli altri, nel controllo, ma che quando sono venuti a contatto con la presenza di Dio, con la forza di Dio, è come si sono sentiti disarmati, incapaci di fare più niente, non funzionavano, e ha voglia di sforzarsi, di urlare, di fronte all'energia della luce, all'energia di Dio, tutte le forze umane crollano, decadono. E lì, quello che tutte le forze umane, quello che i demoni, quello che i profeti malvagi non possono realizzare, lo Spirito Santo che ti parla da Dio, un semplice profeta Elia, una preghiera, è quello che è impossibile, si realizza, persino con le difficoltà aggiunte, abbiamo letto, di tutta l'acqua, persino con le difficoltà aggiunte proprio di una condizione che neanche spontaneamente può fare avvenire un miracolo. Cosa significa questa sera per te? Cosa ti sta dicendo Dio? Dio ci sta chiedendo questa sera con chi ci vogliamo identificare. Vogliamo essere con la maggioranza, urlante, Vogliamo essere con la maggioranza forte di una forza che non è l'amore? Vogliamo essere con la maggioranza che promette dei miracoli che non sono veri, non perché non funzionano, ma non sono veri quando sono paragonati, quando sono messi a confronto diretto con la presenza di Dio? Sapete, noi tante volte questo non lo capiamo subito, perché in questo momento è il maligno che regna in questo mondo, quindi sembra che il diavolo ha più forza, sembra. Ma Dio ti darà la prova se tu vuoi identificarti con il debole Elia, che non ha dove appoggiarsi se non nel Signore. Ci ha detto niente. Questa sera tu puoi sperimentare che non hai niente su cui appoggiarti, tranne sulla volontà dell'amore di Dio, che quell'olocausto lo ha fatto diventare un olocausto di amore per te. E allora, dopo questo, finisce e dice: tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio. È questo che questa sera abbiamo bisogno di riconoscere. Non io sono il mio Dio, non chi ne so che cosa è il mio Dio, non la mia cultura è il mio Dio, non la mia intelligenza è il mio Dio. Mamma mia, che grazia di Dio! Invocalo, invocalo e vedi dove ti porterà. Non la mia forza fisica è il mio Dio, non la mia immaginazione è il mio Dio, la mia violenza è il mio Dio, o metteteci qualunque altra cosa, ma l'Eterno è il mio Dio. Vogliamo riconoscerlo insieme ad Elia? Se siamo sinceri, Dio ce lo farà vedere là dove siamo confusi, ma non per dare spettacolo, ma perché possiamo ritornare a un rapporto di fiducia, di amore. E questa sera voglio pregare per tutti quelli di noi che sono confusi, spinti da emozioni, sentimenti, perché lo Spirito Santo possa darti con chiarezza la certezza della sua presenza e del fatto che Lui è l'unico vero Dio nella tua vita ed è degno di essere ascoltato, seguito, e Lui ti guiderà per il meglio. Ci vogliamo credere? Lo vogliamo credere questa sera? Allora preghiamo assieme, preghiamo assieme e lasciamo che solamente nel passato, lasciamo il passato, siamo stati dei bailisti, dei ballisti o dei ballisti, abbiamo fatto tante balle, abbiamo seguito tante cose che sembravano forti, ma dietro le quali c'era il male nelle varie sue forme, ma di fronte alla potenza della luce ogni cosa, ogni forza, ogni spirito, ogni principato, ogni potestà non può più vincere, perché Gesù è l'unico che ha vinto, è il vero vittorioso, e mentre stava morendo sulla croce Lui stava vincendo per darci a noi il trionfo, la vittoria. E allora mettiamoci dalla parte di Elia, ma mettiamoci dalla parte di Gesù. Preghiamo assieme questa sera. Signore, ti vogliamo ringraziare perché ogni tanto anche noi veniamo presi dall'illusione della forza umana, cominciamo a diventare adoratori della fama, della gloria, del successo, di quello che sembra eccelso tra gli uomini, senza sapere che spesso è in abominio per te. Ma grazie che ci sono momenti in cui, se siamo sinceri, tu non permetti che ci illudiamo. E la tua potenza, il tuo miracolo, Signore, supera di gran lunga qualunque miracolo, qualunque beneficio, qualunque risorsa il male, il diavolo, le sue forze, le sue energie ci possano dare, Signore.